Ciao cari amici, di recente il giornale The Washington Post ha pubblicato un interessante rapporto dell'intelligence statunitense. In pratica io l'ho letto e ho capito che per l'ennesima volta The Washington Post e l'intelligence statunitense sta scoprendo l'acqua calda. Io non riesco a capire per quale motivo lo fanno proprio adesso. Comunque è una cosa molto ridicola, perché di questa situazione io stesso, Nikolaj Lilin, che non fa parte ovviamente dell'intelligence e non lavora per nessun tipo di servizio segreto, sono un umile scrittore, qualche volta condivido le mie opinioni, la mia visione di cultura, di geopolitica qua su YouTube e su altri canali. Gestisco un canale privato sul Telegram, dove condivido con i miei abbonati le notizie che ritengo importanti. Io un anno fa, ma anche più di un anno fa, in diversi video miei e in diversi anche articoli che ho pubblicato sul mio canale privato Telegram, ho spiegato di questa situazione che adesso viene proposta da Washington Post e dai servizi segreti statunitensi come una novità, come se fosse nessuno sapeva che questa cosa stesse accadendo. E siamo di nuovo, per l'ennesima volta, in Occidente, trattati come dei cretini da parte di oligarchi statunitensi, da parte dell'establishment dello Stato americano, perché ovviamente gli Stati Uniti d'America in questo momento hanno bisogno di tirare l'attenzione su una questione e usano il materiale proposto come un top secret, come una sorta di elemento per attirare l'attenzione delle masse, no? Come si usa qualcosa per attirare l'attenzione, creare uno scandalo. Oh, guardate, abbiamo rilevato le informazioni segrete, informazioni che non sono segrete. Se io un anno e mezzo fa le sapevo, e sottolineo, io non sono un agente segreto, non lavoro per nessun servizio di nessun paese nel mondo, vuol dire che informazioni che io ho condiviso sui miei canali YouTube, sul mio canale Telegram, non erano segrete. Per cui o Washington Post sta condividendo le cose in maniera faziosa, strumentalizzata, oppure Washington Post, nella sua redazione, alle persone che purtroppo non sanno fare il loro lavoro, perché da un anno e mezzo si sa che i russi hanno fatto un accordo con iraniani, e questa è stata una notizia condivisa da stessi russi. Amici, se andate su internet, su qualsiasi piattaforma russa in cirillico, digitate accordo scambio aerei con droni Russia-Iran, vi esce fuori tutto il materiale. Vi escono fuori articoli con dichiarazioni ufficiali del Ministero della Difesa russo, con giornalisti russi, con interviste a ipotetici agenti di servizi segreti russi che raccontano di questa situazione. In pratica, di cosa si tratta, cari amici? Se voi ricordate, quando è iniziata l'operazione militare speciale, i russi hanno iniziato ad applicare sul campo l'utilizzo dei droni. Si è capito che questa sarà una guerra moderna, una guerra diversa, una guerra con l'utilizzo di nuovi dispositivi elettronici che prima non si utilizzavano. Sarà una guerra sicuramente dove verranno più utilizzati i sistemi robotici. Questo noi abbiamo visto su diversi apparecchi. Ci sono stati modifiche anche addirittura a certe strutture utilizzate proprio sul campo di battaglia in prima linea, come ad esempio i moduli robotici che sono in grado di avvicinarsi alla posizione del nemico e a sparare senza presenza di un uomo che spara. dove mitragliatrice veniva portata con un modulo particolare, cingolato oppure con le ruote, oppure dove diversi moduli trasportavano qualcosa e vengono utilizzati ampiamente sia da ucraini che dai russi. Questa è una normalità adesso. Quando si trova un reparto operativo in prima linea e logistica fa fatica di mandare lì un'automobile, mandare lì gli uomini, mandano queste specie di droni. I russi li usano parecchi. Li usano anche ucraini, sottolineo, è una cosa che si usa da entrambe le parti, e questi droni trascinano un carico e portano munizioni, viveri, cibo e così via. Poi ci sono tanti droni, come sapete, che vengono utilizzati nell'aria, droni volanti, ci sono quadricopter, ci sono droni di tipo aereo UAV, i quadricopter di diversi tipi, a sgancio, che hanno sistemi a sgancio, quadricopter multiuso di grande portata, che ha un'azione di campo più lungo, cioè loro riescono a lavorare su una, sul territorio del nemico in più profondità. Poi ci sono FPV droni molto semplici che costano pochissimo, che sono i quadricopter che vengono utilizzati per colpire il nemico e sono cosiddetti droni kamikaze. A questi droni vengono legati gli ordigni e loro con questo ordigno in una proiezione dinamica si avvicinano o a mezzo militare oppure nelle trincee del nemico e colpiscono il nemico e vengono distrutti insieme con l'ordigno che portano. Questi sono droni FPV, si chiamano. Poi ci sono sempre quadricopter a sgancio che sganciano gli ordigni, sono multiuso, partono dalla base con un ordigno particolare fissato, uno o più ordigni, ci sono diverse tipologie, si avvicinano a un punto che devono colpire e dall'alto sganciano l'ordigno e colpiscono sia militari che mezzi del nemico. Poi ci sono droni UAV che sono droni di tipologia aereo senza pilota, possono essere di diverse dimensioni, di diverse tipologie. Ecco, queste macchine oggi vengono usate per diversi compiti operativi. Ad esempio, droni UAV anche possono essere droni multiuso che vengono lanciati nell'aria per osservare, per sganciare qualcosa sul nemico. Per portare qualcosa ai propri militari, per sganciare qualche cosa che può aiutare i militari in prima linea, possono minare a distanza il territorio nemico, oppure possono essere droni kamikaze, cioè hanno una testata esplosiva e quindi vengono lanciati verso un territorio prefissato, una zona da colpire e con precisione, a volte anche a pochi centimetri, riescono a colpire qualsiasi cosa. Questi sono ovviamente, noi li conosciamo questi droni, abbiamo saputo parlare dall'inizio di questa operazione militare speciale, o come molti la chiamano, la guerra tra Russia e Occidente sul territorio dell'ex Ucraina. I russi hanno iniziato a utilizzare i droni di produzione iraniana. Perché? Perché Iran nel tempo ha creato una seria linea dei droni d'attacco. L'esercito iraniano ha trasformato i droni, se si può dire, nella loro arma principale. Hanno sviluppato molto nella tecnologia dell'utilizzo proprio di questi droni, diciamo, costo ridotto nella produzione e di ampio utilizzo tattico. Non sono droni che costano milioni di dollari, altamente tecnologici, che volano su un'altezza molto importante, droni d'osservazione, droni che come aerei possono sganciare missili, bombe, perché questo tipo di armi, questi droni di alta quota che costano molto, non possono essere impiegati nella tattica di guerra con tanta facilità e con tanta efficacia come possono essere impiegati le armi che costano poco, monouso, che possono essere lanciati con un gruppo di droni abbastanza cospicuo e importante e danneggiare un nemico molto di più rispetto a quanto può danneggiare un drone costosissimo di tipologia aerea che necessita comunque di essere anche pilotato da operatori specialisti, richiede tutto un costo dei servizi e così via. E poi soprattutto per agire sul territorio del nemico ha bisogno di essere di essere controllato, quindi perdita un drone del genere è una grande perdita per l'esercito, mentre un drone produzione del quale si aggira a poche decine di migliaia di dollari, ovviamente è un'arma preferibile. Ecco, gli iraniani hanno sviluppato a partire dagli anni 70, loro hanno iniziato a produrre i primi droni. Che all'epoca erano molto semplici, se si può dire anche somigliavano a grandi giocattoli, però i iraniani capivano che in questo settore c'è sicuramente il futuro della guerra moderna. Loro hanno sviluppato proprio questa tipologia dei droni e anche perché si trattava di un paese che non poteva spendere tanti quantità di soldi per creare le armi tecnologicamente complesse. Loro hanno scelto questa linea e questa linea di produzione dei droni di poco costo, però utilizzabili a livello tattico in situazioni molto ampie, ha dimostrato che i iraniani erano in qualche senso lungimiranti. E quando è iniziata l'operazione militare speciale, i russi avevano una loro linea dei droni, simile a quelli iraniani, però bisogna dire che l'industria russa non ha sviluppato ampiamente l'industria, la produzione di questi droni. Non avevano abbastanza di questi droni per poter subito impiegarli in prima linea e non avevano un'industria ampia che poteva produrre tante quantità di droni in base alla richiesta che arrivava dalla prima linea. Cioè, i droni servivano adesso per poter creare la loro produzione c'era bisogno di qualche mese o addirittura di un anno. Quindi cosa hanno fatto i russi? I russi con gli iraniani hanno fatto una serie di accordi. A parte che i russi hanno preso dai iraniani anche qualche arma missilistica, però diciamo i missili è una cosa che in realtà i russi non hanno acquistato in grande quantità. Ciò che è stato interessante sono i droni Shahid 136, il drone che i russi hanno impegnato più di tutti gli altri sul campo in Ucraina, che ha dimostrato la sua efficacia totale, un drone efficacissimo. I russi, dopo primi mesi di impegno di questo drone, hanno capito che alcune cose vanno migliorate. Quindi, mentre loro impiegavano questi droni e raccoglievano i risultati dal campo, l'industria russa stava costruendo la base produttiva di questi droni sul territorio di Tatarstan, nei pressi di città di Kazan, dove è stato creato presso l'Università di Aeronautica russa, è stato creato proprio una filiale dedicata solo ai droni. E lì hanno iniziato a produrre questi droni. Shahid 136 in Russia è stato chiamato Geran 2. Geran come il fiore, e Geran 2 è un drone modificato, potenziato. Hanno preso come base Shahid 136, hanno utilizzato la sua linea aerodinamica, hanno potenziato il motore, hanno potenziato la testata esplosiva, hanno cambiato leggermente i sistemi dei timoni meccanici, hanno cambiato leggermente, migliorando il suo sistema di puntamento. Hanno anche aggiunto ad una serie di questi droni che hanno come contrassegno l'aggiunta delle lettere TB, che vuol dire termobarico. Hanno aggiunto la testata termobarica che ha trasformato questi droni veramente in un'arma molto distruttiva. Se droni Shahid 136 in origine che arrivavano dall'Iran avevano potenza di esplosione equivalente in grande linea a un colpo di artiglieria da 155 mm della NATO, forse un pochettino più potente del colpo da 155 mm, le testate dei droni russi Garand 2 sono molto più potenti di colpi di artiglieria, sono già simili a missili di piccola dimensione. E ovviamente questa è stata un sviluppo progressivo di industria dei droni sul territorio della Russia che non sarebbe stata possibile senza Iran. E qua c'è ovviamente la domanda: cosa gli iraniani hanno ottenuto in cambio, perché è chiaro che c'è stato uno scambio, e russi questo hanno dichiarato già anni fa, quando hanno iniziato questi rapporti, quando hanno iniziato acquistare i droni iraniani. I russi hanno detto: c'è un accordo tra Iran e la Russia, Iran è molto interessato di ricevere gli aerei da guerra russi, e quindi i russi hanno dato la possibilità all'aeronautica iraniana di ricevere i modelli moderni degli aerei russi. Diversi piloti iraniani sono stati addestrati dai militari russi. Tra l'altro, si è trattato proprio di un addestramento che si è svolto sul territorio della Russia. Io, amici, un anno e mezzo fa di queste cose parlavo, non so adesso. Io non mi ricordo in che video precisamente, perché io li pubblico tre al giorno, ma su Telegram e su YouTube ho già raccontato di queste cose. Quindi, in pratica, cosa facevano i russi? I russi davano all'Iran quello che all'Iran mancava, gli iraniani davano ai russi quello che mancava ai russi. C'è stato un scambio equo. E non c'è nessuna novità, io non capisco perché The Washington Post adesso deve fare tutta questa cosa segreta. Secondo me si tratta comunque di un tentativo da parte di Washington Post di attirare, diciamo, l'attenzione del pubblico occidentale a questa specie di cooperazione militare tra Russia e Iran, che ovviamente comprende la produzione congiunta dei droni militari, lo sviluppo dei satelliti iraniani, lo sviluppo dell'aeronautica, fornitura a Teheran di nuovi aerei che sono Su-35, oppure sistemi di difesa aerea S-400. Tutto questo, cari amici, è conosciuto da parecchio tempo, e solo adesso Washington Post, Stati Uniti d'America hanno cominciato a parlare apertamente di questo, perché probabilmente in questa situazione Stati Uniti d'America hanno bisogno di collegare e rendere questa notizia, diciamo, attuale, dare attualità a ciò che dovrebbe suscitare nel pubblico statunitense un'approvazione a probabili maggiori finanziamenti all'Israele. Quindi, in pratica, stanno presentando come una notizia non conosciuta prima, addirittura arrivata dai rapporti dei servizi segreti, in realtà su un tema che non è nuovo, che è stato ampiamente diffuso, che è stato confermato anche dalle autorità russe, ma tanto che ci sono le foto di collaborazione tra esperti militari russi e iraniani. Ci sono le foto di alcuni esperti militari di aeronautica russa presenti sul territorio dell'Iran. In effetti, se voi ricordate il mio video di qualche giorno fa, quando io vi ho raccontato le mie opinioni su quello che è stato il bombardamento iraniano sul territorio dell'Israele, io vi ho detto in questo video che non sarò sorpreso se con tempo uscirà fuori che i iraniani, nella preparazione di questo loro colpo contro Israele, hanno utilizzato le strategie e le esperienze raccolte dai russi sul campo di battaglia in Ucraina. E non mi sorprenderà se si verrà a sapere un giorno che dalla parte di iraniani c'era una collaborazione diretta di qualche specialista, qualche consulente militare russo. Io non ve l'ho raccontato perché improvvisamente nella mia testa ho avuto questa intuizione. Vi ho raccontato perché un anno e mezzo fa circa, stessi russi hanno condiviso le informazioni sulla loro collaborazione aperta con iraniani. Quindi io veramente non capisco come mai adesso il Washington Post, che in pratica, insomma, Washington Post è la gazzetta della CIA, cioè tutto quello che conviene pubblicare alla CIA lo pubblicano su Washington Post, e non riesco a capire come mai escono con questa notizia di questa segretezza, un'operazione segreta, gli agenti della CIA hanno condiviso un rapporto. Ma cavolo, facevate una ricerca su internet in lingua russa, vi uscivano pure le foto. Cioè, non serviva a chiedere a un agente della CIA di svelare segretamente un rapporto, perché non c'è bisogno. È una cosa che si sapeva già da tempo. Quindi, cari amici, è veramente ridicola questa situazione. Io non so, l'unica spiegazione che mi do è che in questa situazione noi siamo di fronte a un palese tentativo da parte degli Stati Uniti d'America di creare sempre più presupposti tra la popolazione occidentale, soprattutto statunitense, per dimostrare che l'Iran ha un'intenzione ovviamente belligerante nei confronti di Israele. In questo hai aiutato anche dei cattivi russi che, come già è stato detto in Occidente, cattivi russi hanno invaso l'Ucraina, adesso vogliono anche insieme con Iran invadere Israele. Quindi ecco, guardate cosa dicono i nostri agenti del campo. Anche un agente della CIA ci ha rivelato che secondo il loro rapporto segreto c'è questa collaborazione tra russi e iraniani. Comunque, veramente una cosa cioè ridicola. Leggi questo articolo e dice: non so, mi state vendendo il segreto di acqua calda, il segreto di Pulcinella. Cioè, non ho assolutamente bisogno di entrare neanche nella dinamica di una cosa, di una notizia simile, perché è allucinante. Comunque, si tratta sempre di nostro mainstream occidentale, che anche da come viene presentata questa notizia, mi rendo conto, un po' mi fa pensare a una strumentalizzazione della notizia stessa. Cioè, notizia viene utilizzata come strumento per agire sulle opinioni delle persone, e quindi viene comunicata non per informare le persone, ma per condizionare le persone e creare in loro, suscitare in loro una certa reazione a qualche situazione che politica statunitense, gli oligarchi statunitensi, l'impianto industriale bellico statunitense cerca di portare avanti, ovviamente nell'interesse delle cerchie molto ristrette. E quindi, cari amici, Washington Post per l'ennesima volta ha fatto un lavoro di proprio becera propaganda, una propaganda che non ha alcun senso, diciamo, dal punto di vista di lavoro giornalistico, è proprio un lavoro propagandistico. Amici, con questo vi volevo salutare, vi ringrazio per la vostra attenzione, come sempre vi invito di approfondire le notizie che di solito il nostro mainstream occidentale cerca di censurare, nascondere o manipolare. Io condivido tutte le notizie in maniera molto esplicita sul mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento troverete nella descrizione a questo video. Abbonatevi perché ci sono molte cose interessanti che a voi non raccontano i nostri giornalisti, il nostro mainstream, proprio perché noi ci troviamo in una situazione di una totale manipolazione dell'informazione da parte dell'intero apparato dell'oligarchia occidentale. Quindi è una cosa impressionante quel mondo di Orwell in cui noi stiamo vivendo. Se volete un po' uscire fuori da questo mondo, unitevi a migliaia di persone che ci sono già presenti sul mio canale e che ogni giorno scambiano le notizie, approfondiscono e hanno possibilità di accedere a tutto quello che di solito viene negato a noi occidentali. E io invece vorrei invitarvi anche di sostenermi qua su YouTube. Per farlo potete iscrivervi al mio canale, commentare i miei video oppure condividere i miei video con i vostri amici. Vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo vedete qua alle mie spalle. Si tratta di un libro in cui io ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa di capire chi, come, quando e per quale motivo ho organizzato questa carneficina, leggete, approfondite e poi fatemi sapere cosa ne pensate nei vostri commenti. Amici, con questo io vi saluto, vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.